Cari amici e fratelli, Dio vi benedica. C'è un soggetto molto importante di cui vogliamo parlare oggi. Si tratta del rapimento della Chiesa. Ci sono molte dottrine false. Chi dice che il rapimento è prima della tribolazione? Chi dice che è durante? Chi dice che è dopo? Il maligno ha infiltrato moltissime chiese, quasi tutte con le sue bugie, particolarmente quelle chiese che non conoscono bene le scritture. Oggi chiederemo a fratello Giuseppe se ci può rispondere a questa domanda: quando è il rapimento? E usando solo scritture per rispondere. Quindi amici, preparatevi. Se siete interessati, carta e penna. Fratello Giuseppe, Dio ti benedica. Grazie per essere qui.
Amen. E grazie Gesù, perché Lui è qui.
Da molti anni tu insegni principalmente le profezie della Bibbia. Ci puoi dire innanzitutto cosa è il rapimento?
Bene, sì, il rapimento, e Signore Gesù aiutaci adesso, Signore, a illuminare questo soggetto che il diavolo sta attaccando moltissimo, perché è praticamente un punto cardine del tempo della fine. Se non capiamo questo punto, sì, Saremo impreparati su tutti i punti. Questo è assolutamente importante, sapere quando è il rapimento. Per questo che il diavolo fa un grande polverone e fa tanta confusione su questo punto. Allora, cos'è il rapimento? Allora, io sempre prometto di rispondere solo con le scritture, perché già di opinioni ce ne sono troppo in giro. Io cerco di limitarle al massimo, solo quando è indispensabile.
Grazie.
E allora risponderò con le scritture. Cos'è il rapimento? Il rapimento, andiamo in Prima Tessalonicesi 4, 17, leggiamo, anzi al 15. Vi diciamo questo per parola del Signore, noi viventi che saremo rimasti fino alla venuta del Signore, cioè i credenti che non saranno morti, quali saranno vivi, non precederemo coloro che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un potente comando, con voce di arcangelo, con la tromba di Dio, discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Poi noi viventi che saremo rimasti saremo rapiti, rapimento, assieme a loro nelle nuvole per incontrare il Signore nell'aria. Incontreremo Gesù nell'aria. Rapimento è il Signore viene con un segnale di tromba, la settima tromba, e segnala, e a quel punto i viventi credenti voleranno in cielo, precedute dalla resurrezione dei credenti che sono morti.
Bene. De chi parla noi i credenti?
Noi quelli che saremo rimasti vivi.
Tutti i credenti?
Tutti i credenti cristiani, tutti senza eccezione. Il rapimento non è un premio dato ai buoni, ai giusti, eccetera. È una cosa, un credente che crede viene rapito se è vivo.
Però ci sono credenti che obbediscono, ci sono che non obbediscono. Tutti sono raptati?
Sì, ma vuol dire rapiti.
Ah, sì, rapiti.
Sì, vai avanti con il tuo italiano che è molto interessante.
Chissà che qualcuno... No, è mesclato con spagnolo.
Chissà che qualcuno scriverà un nuovo dizionario per capirti. Vedo che è una lega italiano spagnolo. Allora, senti... Ripeti la domanda, perché...
E chi sarà raptato?
Chi sarà rapito?
Chi sarà rapito?
Bene, ho predicato una volta in una chiesa dove ho predicato il rapimento. Eravamo in Europa orientale e c'era molta confusione in questa chiesa sul rapimento. E mi ricordo che il pastore predicava... Beh, mi interessa solo che riesco ad essere rapito, tutto il resto non mi interessa. Vede, c'è molta confusione, in realtà non è così la cosa. Tutti saranno rapiti. Lo vediamo questo in Daniele 12, versetti 2 e 3, dove parla i fedeli e gli infedeli, i buoni e i cattivi, eccetera, tutti saranno rapiti. Dice, alcuni risorgeranno a vita eterna, ad altri a vergogna eterna e infamia perpetua. E molti brilleranno come stelle. Quindi lì vediamo le vergini con olio, vergini senza olio, cristiani fedeli, infedeli, la chiesa cosiddetta di Filadelfia con la chiesa dell'Odissea, la chiesa indegna, tutti risorgono, perché tutti dobbiamo presentarci davanti al tribunale di Cristo per essere giudicati. che è come dice in 1 Corinzi 5:10, e per essere giudicati tutti devono risorgere essere rapiti, capisci?
Sì, però non è giusto che i disobbedienti saranno come gli obbedienti, no?
Ma il rapimento non è il premio, è solo
come
un presente.
No?
No, rapimento è un presentarsi davanti a Dio. Tu studia bene Daniele 12, 2 e 3, lo vedi lì. Capisci? Non è un premio.
Va bene, allora quando avverrà il rapimento esattamente?
Beh, esattamente nelle parole di Gesù, vediamo Matteo 24, 21 e 29 fino al 31, dice: allora vi sarà una grande tribolazione, verso 21, 29 dice: dopo la tribolazione apparirà nel cielo il figlio dell'uomo e radunerà, manderà i suoi angeli allo squillo di tromba per radunare gli eletti dai quattro venti. Quindi è chiaro, dopo la tribolazione apparirà nel cielo, chiarissimo. È veramente difficile diciamo mancare questo punto. Beh, è chiarissimo.
Sorry, I'm going to speak in English. So you believe it's after the tribulation just because Matthew 24 says it?
No, vabbè, da tradurre. Se credo che dopo la tribolazione, perché Matteo 24, 29 lo dice, beh, quello già da per sé sarebbe sufficiente. Però vi sono anche tanti altri passaggi dove coincidono e ripetono, confermano questa interpretazione. Tanti altri
sì,
passaggi.
Però ci sono también molte chiese che dicono il contrario. E también con le scritture.
No, non hanno scritture queste chiese, non possono averne, perché Gesù non era schizofrenico, che dice una parte, dice dopo tribolazione, però vuol dire prima tribolazione, non è così, no, sono false interpretazioni, errate. Ci sono pastori, insegnanti di chiesa, sinceri, fratelli dolcissimi che sono sinceri ma sinceramente ingannati. Ok, ci sono discussioni sulla Trinità, sullo Spirito Santo e ci sono anche sul rapimento. Pastori sinceri, non è che deliberatamente cercano di ingannare, semplicemente non conoscono bene la Bibbia.
Bene, allora tu hai más scritturas?
Sì, se más, se ho altre scritture.
Sorry.
Se ho altre scritture. Guarda, ce n'è un'altra in Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, dall'1 all'8. Vuoi leggerla? Vuoi leggere tu?
Ok. Guarda.
Seconda Tessalonicesi. Vuoi questa Bibbia?
Ok.
Ecco.
Capitolo 2?
Sì, capitolo 2, sì. Puoi cominciare dall'inizio. C'è la Bibbia? Io ti do questa.
No, c'è la Bibbia.
Dio ti benedica, vai.
Ora, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente, né turbare sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente.
Ok, già da allora vi erano problemi di divisione e false dottrine. E qui Paolo sta parlando del rapimento, del ritorno di Cristo.
Sì. Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione.
Ok, qui già ci sono due dottrine importantissime. Prima del rapimento deve venire l'apostasia, questa è già avvenuta. Oggi la maggioranza delle chiese mondiali sono nel più profondo baratro dell'apostasia. Cosa vuol dire apostasia? Apostasia è una parola greca che appunto dice apostasia, sì, è la stessa parola, e che significa allontanarsi dalla fede. Quindi, siccome qui stiamo leggendo la Bibbia cristiana, riguarda i cristiani, la fede cristiana in questo caso. Quindi, dice Paolo, prima che venga il giorno di Cristo, il rapimento, okay, deve venire l'apostasia, la caduta di fede, che vediamo nelle chiese nel mondo oggi, praticamente tra false dottrine e cristiani che si rifiutano di evangelizzare i perduti, e pastori che cercano solo di raccogliere soldi col famoso Vangelo della prosperità, eccetera, e apostasia nera praticamente. E poi c'è un altro punto, dice e non sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. Cosa sta dicendo qui? Prima che viene il rapimento deve sorgere l'anticristo. Ecco cosa sta dicendo qui. Quindi, fratelli, fin quando non vedete un anticristo, il rapimento non può esserci. Ma c'è di più. Verso 4. Vai avanti.
L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio ed oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio.
Ok, qui sta parlando del Tempio in Gerusalemme, che non è ancora costruito, ma che sarà costruito in base alla profezia, Daniele capitolo 8 e capitolo 9 e capitolo 11, parlano del sacrificio continuo in Gerusalemme, il sacrificio continuo che non potrebbe esistere, non può esistere se non c'è un tempio. Gli ebrei infatti da 2000 anni non hanno sacrificio perché non esiste il tempio, è stato distrutto dai romani 70 dopo Cristo. Quindi affinché il sacrificio continuo possa ricominciare, si deve ricostruire il tempio in Gerusalemme, per questo motivo che non hanno sacrifici, non hanno un tempio. Quindi in base a Daniele capitolo 8, 9 e 11, dove parla del sacrificio continuo che l'anticristo interromperà, e quindi è chiaro ci deve essere un tempio. Okay? Quindi dice che in questo tempio che sarà costruito, l'anticristo, questo grande politico mondiale che sta per sorgere, si presenterà come salvatore del mondo, eccetera, cioè come una specie di Dio. Andiamo avanti.
Verso 5, ok. Non vi ricordate che quando ero ancora con voi vi dicevo queste cose? Ora voi sapete ciò che lo trattiene affinché sia manifestato a suo tempo. Infatti, il mistero dell'impietà è già in atto, soltanto che ci ora lo trattiene finché sia tolto di mezzo.
Okay, questo si sta riferendo allo Spirito Santo, perché dice che colui che lo trattiene l'anticristo, quando sarà tolto di mezzo sarà manifestato l'anticristo. Questo è lo Spirito, solo lo Spirito Santo potrà tenere l'anticristo. Versetto 8.
E allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta.
Va bene, e questo è un verso importantissimo, versetto 8, perché dice che quando lo Spirito Santo sarà tolto di mezzo, allora sarà manifestato l'iniquo. Va bene? Questo è l'anticristo. Però qui dice che il Signore distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà alla apparizione della sua venuta. Attenzione, svegliarsi qua, eh? Cosa dice questo? Sta dicendo qui che quando Gesù ritorna distruggerà l'anticristo. Cosa significa? Significa che la tribolazione è finita. Significa che l'anticristo distrutto non può esserci, non può iniziare la tribolazione. Significa che il rapimento e il ritorno di Cristo non può essere prima della tribolazione, ma dopo, perché torna Gesù distrugge l'anticristo, e per distruggere l'anticristo e fermare la tribolazione non può venire prima dell'anticristo e prima della tribolazione.
Bene, però a chi non parla di Armageddon?
Dice, tu chiedi se qui parla di Armageddon?
Sì.
Beh, e quella l'Armageddon è un altro, diciamo, qui è tutto due insieme, ok? Armageddon è venuta qui e sta facendo, è una profezia di ambe due.
Però Armageddon non è lo stesso con il rapimento?
È separato. L'Armageddon viene 75 giorni, pardon, 30 giorni di ira, e l'Armageddon viene 30 giorni dopo il rapimento. Qui però li sta mettendo insieme. Però attenzione, qui sta parlando del rapimento, perché dice che, vedi, dall'inizio del capitolo, dice, sta parlando della venuta del Signore Gesù Cristo e del nostro adunamento con Lui. Questo è il rapimento,
il nostro incontro con
sì.
Lui.
Quindi in questo caso sta dicendo, in poche parole, quando viene il Signore Gesù e saremo adunati con Lui, in quel momento, in quel ritorno, Gesù distruggerà l'anticristo. È chiaro che qui comprende anche Armageddon, però comprende anche il rapimento, perché parla dell'adunamento al verso 1 con Cristo.
Sì, qui è chiaro, perché dice il nostro incontro con Lui non verrà prima che sia venuta l'apostasia e sia manifestato l'uomo del peccato.
Esatto, esatto. Qui
è chiaro.
È chiarissimo. C'è il nostro, che versetto sei lì?
Primo i tre.
Verso 3. perché si dice perché quel giorno, quale giorno sta parlando?
L'incontro.
Qui siamo per versetto 3. Di cosa sta, qual è quel giorno? E sta parlando del verso 1, il nostro adunamento con lui. Quel giorno, quindi non è solamente l'Armageddon, qui sta parlando anche del rapimento. Quindi quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia, se prima non sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. Quindi sta dicendo che quel giorno il rapimento non verrà se prima non viene l'anticristo. Quindi l'anticristo viene prima. Dopo l'anticristo verrà il rapimento e poi Armageddon, ma è chiarissimo che sta parlando anche del rapimento, e che quel giorno il rapimento non verrà se prima non si manifesta l'anticristo. Quindi è inutile sperare di essere rapiti su un tappeto volante, bevendo Coca-Cola e mangiando pasticcini eccetera, riposandoci prima della tribolazione. Non sarà così. Il Signore non ci salverà dalla tribolazione, ma ci salverà attraverso la tribolazione.
Va bene, è molto chiaro, perché sta scritto.
È chiarissimo, non si può sbagliare. Beh, io direi di andare avanti, ci sono altre scritture che parlano di questo. Siamo qui oggi in questo bellissimo giardino, con gli uccelli che cinguettano. Appena passato un aereo, credo che l'avete sentito. Ogni tanto ci sono dei cani che abbaiano, e qualche auto che passa, quindi non vi sorprendete, non siamo in uno studio prova di suono, siamo sotto dei bellissimi alberi, e qui ci sono dei pappagalli, tantissimi pappagalli che volano mangiando la frutta. Qui Sud America è piena di pappagalli di molti colori, molto belli.
Wonderful. Do you have more scriptures for us?
Se ho altre scritture, sì, certo. Guarda, io c'è un altro modo per sapere quando è il rapimento, sono le sette trombe.
Sette trombe?
Sì, in Apocalisse 8, versetti 1 e 2.
That's seven trumpets, yeah?
Sì, sono le sette trombe della tribolazione. Apocalisse 8, capitoli 8 e capitolo 9 parla della tribolazione. A versetti 1 e 2 parla che ci sono sette angeli che ricevono sette trombe che segnalano i sette eventi principali della tribolazione, quindi guerre. Per esempio Apocalisse 9:18, dove dice che moriranno 2 miliardi e mezzo di persone solamente in una guerra. Sta per arrivare l'inferno sulla terra, che Gesù ha detto in Matteo 24:21-22, non c'è mai stato e mai più sarà così terribile. Quindi prepararsi, spostarsi, chiedere al Signore qual è il posto dove dobbiamo trovarci. E il Signore noi ci ha detto di spostarci a Sud America, perché fra poco scoppierà l'inferno sia in Stati Uniti sia in Europa che in Medio Oriente. India e Cina faranno guerra, ci saranno guerre atomiche, e meglio spostarsi adesso mentre siamo un po' nella pace prima della bufera. Sai, quella pace che precede il temporale. Adesso puoi ancora vendere le tue quattro cose, prendere un aereo, spostarti, andare in un luogo dove Dio ti mostra che sarai protetto, come dice Apocalisse 12 dal verso 6 al 17. Fratelli, adesso è il momento di pregare, mettersi in ginocchio e non alzati finché Dio non vi parla. Vendete tutto e spostate nel posto dove Dio vi dice che sarete protetti. Se non avete una rivelazione supernaturale, non rimanete negli Stati Uniti o in Europa, che sono i posti tra i posti peggiori del mondo. Amen.
Actually, you say now is the time to sell everything, but I think the time is very short. If I would be in Europe now, I would be very worried.
Sì, tu dici che il tempo è corto e se tu fossi in Europa ti sentiresti preoccupatissima.
Yeah.
Sì, è così, perché adesso già hanno cominciato a mettere il microchip. Sembra che c'è una legge che a marzo negli Stati Uniti vogliono implementare il microchip, se non sarà rimandata. Il microchip che sarà impiantato sugli uomini, su tutti quelli senza del quale non possono andare all'ospedale, usufruire dell'assistenza medica. E presto lo metteranno su tutto, su comprare una macchina, su vendere una casa. Adesso è ancora facile comprare e vendere, presto sarà difficilissimo. E io sono convinto, e non solo io ma tanti altri, che il microchip è il marchio della bestia, Apocalisse 13, perché non esiste un altro marchingegno che ha questa proprietà di controllare il cervello dell'uomo che riceve questo microchip.
Allora, le sette trombe?
Sì, le sette trombe, dicevo, e lo leggiamo in Apocalisse 8, 1 e 2, vuoi leggerlo?
Ok, Apocalisse 8, 1 e 2. Quando l'agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora. Poi vidi i sette angeli che stanno in piedi davanti a Dio e furono date loro sette trombe.
Ok, queste sono le sette trombe dell'Apocalisse, sette trombe che indicano i sette passi principali della tribolazione. Ok?
All'inizio della tribolazione.
All'inizio della tribolazione, sì, all'inizio. E vediamo che il prossimo passaggio è primo Corinzi 15, 51 e 52, dove dice che il rapimento sarà al suono dell'ultima tromba, quindi è la tromba numero 7.
7, sì. Primo Corinzi 15.
Sì, 51 e 52.
51. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Perché la tromba squillerà e i morti
squillerà.
Ok, squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Infatti bisogna che questo corruttibile riversa incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità.
Sì, quindi Paolo dice qui che noi saremo rapiti al suono dell'ultima tromba. In Apocalisse 8 abbiamo visto che le trombe sono?
7.
7, quindi l'ultima tromba è la tromba numero?
7.
7, questo è importante capirlo, che il rapimento avviene al suono dell'ultima tromba, della settima tromba, e non prima. Uh-huh. Ora vediamo Apocalisse 8 e capitolo 9, che il suono di queste sette trombe avviene durante una tribolazione spaventosa, quindi non può la settima tromba suonare prima della tribolazione.
Sì, perché però, è l'ultima.
Sì, è l'ultima, però possiamo localizzarla molto più perfettamente. Questa. Se andiamo a leggere l'Apocalisse capitolo 11, vuoi?
Sì.
Apocalisse 11, diciamo, puoi cominciare dal verso 2?
Sì.
E qui localizziamo la cronologia, la posizione esatta del rapimento in Apocalisse 11, perché qui parla della tribolazione, vai.
Apocalisse 11,
verso 2. Comincia di lì.
Ma il cortile esterno del Tempio, lascialo da parte e non la misurare, perché è stato dato alle nazioni da quali calpesteranno la città santa per 42 mesi.
Ora, 42 mesi la città santa, Gerusalemme, sarà calpestata dalle nazioni, dai gentili, dai pagani. Perché 42 mesi? 42 mesi sono la lunghezza, la durata della tribolazione. Lo vediamo Apocalisse capitolo 13, versetto 5. Va bene, non so se vuoi leggerlo, comunque.
Sì, 13, 5. E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie. E le fu dato potere di agire per 42 mesi.
Va bene.
Questo è l'Anticristo?
Questo è l'Anticristo, sì, perché in Daniele 9, 27 dice che l'Anticristo farà un patto di 7 anni e nel mezzo dei 7 anni romperà il patto. 7 anni in ebreo si dice settimana, cioè 7 giorni, 7 anni. Uh-huh. Usano 7 per dire 7 anni. Lui rompe il patto di 7 anni e quindi a metà della settimana, a metà dei 7 anni, rimangono appunto 42 mesi, 3 anni e mezzo. Che ritroviamo questi 42 mesi in Apocalisse, Apocalisse 11, 12 e 13. E lì vediamo questa durata della grande tribolazione. L'Anticristo quindi fa un patto di 7 anni, Daniele 9, 27, lo rompe. E lo rompe collocando un'abominazione che vediamo in Daniele 11:31. Questa abominazione provoca la tribolazione, lo vediamo nei seguenti versi, versetti 32 al 35. Poi Gesù, molti dicono che questo è già avvenuto attraverso Antiochio Epifane IV di Siria, che ha tribolato Israele. In realtà queste interpretazioni sono sbagliate perché come lo sappiamo? Lo sappiamo perché Gesù ha detto, Matteo 24, 15, 16 e 21, dice: quando vedete l'abominazione della desolazione posta nel luogo santo, luogo santo nella Bibbia è solamente il Tempio in Gerusalemme, lo vediamo Ezechiele 41 verso 4, E allora fuggite ai monti, perché vi sarà grande tribolazione. Ok, quindi Gesù sta dicendo, quando vedete l'abominazione di Daniele, fuggite, perché vi sarà grande tribolazione. Ora, in Daniele 9,27, lui fa un padre di 7 anni, ferma il sacrificio continuo degli ebrei, e pone l'abominazione, e per i restanti 3 anni e mezzo c'è tribolazione. Cos'è questa abominazione? Apocalisse 13, vediamo che c'è l'immagine della bestia, che io sono del parere, questa è un'interpretazione, un'opinione, che sia un computer che controllerà i marchi della bestia, controllerà i microchip. Però, qualunque cosa sia, questo provoca la tribolazione. Va bene, quindi fino a qui ho spiegato quali sono questi gentili che calpestano la città santa. E verso 3, legge verso 3 anche.
Apocalisse 11?
11, sì.
Apocalisse 11, 11, sì. 3. Io concederò i miei 2 testimoni di profetizzare, ed essi profetizzeranno vestiti di sacco per 1260 giorni.
Quindi in Gerusalemme, quando l'anticristo sarà lì, che si porrà nel tempio come Dio, il Signore porrà 2 testimoni vestito in sacco di cilicio, che sarebbe un materiale che si usa quando tu sei in lutto, qualcuno muore, sì, nella Bibbia ci si vestiva di cilicio, cioè in segno di umiltà. Mm-hmm. E allora questi 2 profeti profetizzeranno 3 anni e mezzo, durante il quale l'anticristo controllerà il mondo o ascenderà al potere mondiale, scatenando guerra a destra e a sinistra, seduto nel Tempio di Dio come Dio.
1260 giorni sono 3 anni e mezzo?
Sono 3 anni e mezzo, 42 mesi. Però, attenzione, non secondo il calendario gregoriano moderno, secondo calendario diverso, che sarebbe quello ebreo, sono mesi di 30 giorni, che il calendario ebreo varia. Comunque Dio ha scelto un calendario profetico, sono mesi profetici di 30 giorni ciascuno. Come lo sappiamo? Perché lo dice proprio qui, appunto, in Apocalisse 11, 2 e 3, ti dà prima i giorni, poi i mesi. Ok,
sì,
quindi,
sì, sì.
Quindi sono 42 mesi profetici di 30 giorni ciascuno, che assommano a 3 anni e mezzo. Va bene? Andiamo avanti.
Verso 4. Questi sono i 2 olivi e i 2 candelabri che stanno davanti al Signore della terra. Se qualcuno vorrà far loro del male...
Cioè, praticamente essi profetizzeranno nel cuore del regno dell'Anticristo, cioè Gerusalemme, dove l'Anticristo si porrà nel Tempio. E questi si porranno lì a profetizzare contro di lui e contro il mondo del diavolo. E come fanno queste 2 persone da sole a profetizzare contro il diavolo incarnato, che controlla la polizia, controllerà gli eserciti, avrà tutto il potere del mondo a disposizione? Come potranno questi permettersi di andare a esporlo come il figlio del diavolo, come l'anticristo? Come potrà? Perché l'anticristo permette a loro di profetizzare in questo modo 3 anni e mezzo?
He's not gonna allow them.
Sì, lui non vorrà certamente permetterglielo. Hanno fatto un film, Left Behind, non so come si dice in italiano, Lasciati indietro, e mostrava appunto questi 2 profeti che profetizzavano a Gerusalemme. Bene, qui la Bibbia spiega come è possibile, perché l'anticristo non riesce a fermarli, lo spiega qui, continua a leggere.
5. Se qualcuno vorrà far loro del male, un fuoco uscirà dalla loro bocca e divorerà i loro nemici. E se qualcuno vorrà offenderli, bisogna che sia ucciso in questa maniera.
Hai capito? Cioè, è come quando, per esempio, nel primo capitolo del secondo libro dei Re, Vecchio Testamento, il re pagano di Israele ha mandato i soldati a prendere Elia, e Elia dice, se il capitano di 50 soldati si presenta e dice il re, Elia, uomo di Dio, scendi che il re ti vuole. Elia dice, se sono un uomo di Dio, scenda fuoco del cielo e vi divori. Sceso fuoco del cielo, ha divorato 50 soldati più capitano.
Wow.
Il re ha mandato altri 50, è la stessa storia. Se sono un uomo di Dio, che scenda il fuoco e vi divori. Il fuoco è sceso, ha divorato 102. cioè sarà una cosa così, non è che il fuoco, non credo che il fuoco uscirà dalla bocca come un lanciafiamma, ma semplicemente dalla bocca proferiranno ordini, proferiranno la parola nel nome di Gesù Cristo, comanderanno fuoco dal cielo che divori i loro nemici. I loro nemici dopo un po' capiranno l'antifona e diranno, they will take the hint, in inglese, capiranno l'antifona e si calmeranno alquanto, proprio come appunto si sono calmati sensibilmente i soldati del re israeliano, ebreo, credo che era Acab, e che il re ha mandato un altro gruppo di 50, mica questo ha capito il punto, mandato tanto, erano loro che si facevano alla griglia, e lui era lì in palazzo, mandato un altro gruppo di 50. E credo che il suo nome era Akazaia, se non mi sbaglio, questo re. E allora ha mandato un terzo gruppo, e a questo punto il capitano si è avvicinato, e il profeta Elia era seduto su un colle, e tu ti immagini, avvicinandosi, si trattava di camminare, scendere da cavallo, tirarsi il cavallo per le briglie, perché si trattava di camminare tra 102 cadaveri, e non solo ma bruciati. Cioè tu ti immagini che concetto che questo capitano sia fatto. Ecco, qui ragazzi la situazione non sembra molto ispirante. Infatti quando il capitano si avvicina, lo leggiamo lì nel primo capitolo di Secondo Re, e dice, uomo di Dio, si è buttato per terra, ha cambiato registro, si è buttato con la faccia a terra, uomo di Dio, che la mia vita ti sia preziosa. Il fuoco è sceso e bruciato tutti questi, per favore ti supplico abbi pietà di me, io sono solo messaggero. E Dio dice a Elia, vai, non avere paura. E allora è andato, e Elia va con i soldati, va, si presenta davanti al re, gli dice, tu morrai perché ti sei rivolto a Baal-Zebù invece di rivolgerti a Geova.
In fact, some people say that these two testimonies, it's Elia and I don't know who.
Elia e
and somebody else.
Sì, è Enoch.
No, I don't know.
Sì, penso che te li, sì. Tu dici che alcuni dicono che questa cosa.
There are two witnesses in Revelation 11.
Che i due testimoni di Apocalisse 11 che stiamo studiando.
Yeah.
Sono Elia ed Enoch.
Moses, Elia.
No, Enoch dicono, okay. Sì. Sì, però non ha senso. È una delle tante dottrine così buttate lì, ma non ci sono scritture.
Okay.
Sono solo interpretazioni campate per aria, ma non esiste una scrittura. Mm-hmm. Allora, andiamo avanti.
Yes.
I nomi dei due profeti non sono rivelati. Quindi se tu devi credere a Elia, che sono Elia ed Enoch, devi credere a uno che ha ricevuto una rivelazione personale che non è biblica, con tutte le conseguenze annesse e connesse, attenzione alle false profezie.
It's good you clarify, because you connected this to Elijah.
Ok, non è Elia, no. Non ci sono tracce di Elia, eccetera. Andiamo avanti.
Ok, verso 6.
Verso 6.
Ok. Essi hanno il potere di chiudere il cielo affinché non cada pioggia durante i giorni della loro profezia. Hanno pure il potere.
Immagini le televisioni intercontinentali, satellitari, che poi mandano programmi, e questi due li chiameranno UFO o alieni o terroristi o quello che tu vuoi, che questi chiudono il cielo, che questi col fuoco bruciano le persone. Cioè chi bruceranno? Bruceranno la polizia, i soldati, un po' come il tempo del nazismo, che Hitler controllava la polizia. E allora loro bruceranno qualunque soldato o poliziotto si avvicini per arrestarli e ucciderli, eccetera. Quindi saranno considerati dei terroristi assoluti.
Mm.
Ok, quindi ti immagini notiziare la televisione, diranno questi qui sono dei criminali.
Mm. Hanno pure il potere di mutare l'acqua in sangue e di percuotere la terra con qualsiasi flagello, quante volte vorranno.
Cioè praticamente questi potranno schioccare le dita, per modo di dire, e provocare una catastrofe nazionale, un terremoti, diluvi, valanghe, dei grandi freddi, oppure estate caldissime, boschi che si incendiano, fiumane, cioè di qualunque cosa loro potranno farlo. Perché il Signore fa questo? Per distruggere il mondo? Assolutamente, assolutamente no. Il Signore fa per limitare, lo farà per limitare il potere dell'Anticristo, altrimenti lui distruggerebbe tutti i cristiani viventi di quel tempo. Invece non potrà farlo perché appunto questi profeti lo terranno sotto controllo, cioè lui controllerà il mondo, però ci sarà sempre, come dice in Daniele 11:34, che saranno 33-34, che i credenti saranno aiutati con un poco di aiuto. Ok, ci sono un poco di aiuto, due profeti più 144.000 d'Apocalisse 7. Quindi il loro scopo, intento, è di mantenere di dare abbastanza problema all'Anticristo, di maniera che si prenda potere nel mondo solo per 42 mesi, però che non sia troppo esagerato.
7. E quando avranno terminato la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà.
Quindi qui vediamo che l'Anticristo è chiamato la bestia, primo. Secondo, vediamo che sale dall'abisso. Qui la parola greca è abussos. Cosa significa? Significa, come molte Bibbie traducono correttamente, l'abisso senza fondo, un buco senza fondo. Quindi questo è stato interpretato da tanti insegnanti biblici, tra cui io, che questo è il centro della terra, dove non c'è fondo perché la terra ruota su se stessa, quindi quello che è il suolo in questo momento fra 12 ore sarà soffitto, quindi non c'è fondo. Questo tra l'altro, e questa è una prigione spirituale dove anche Satana sarà imprigionato per 1000 anni, lo vediamo in Apocalisse 20 versetti 1 al 3. Quindi questa bestia, che è praticamente un demone che possiede questo politico, sale dall'abisso. Quindi questo qui praticamente è un demone, praticamente, che esce dall'abisso, possiede questo politico e diventa l'Anticristo. Quindi la bestia che sale dall'abisso, vediamo il versetto 7, uccide i due profeti.
Ma questo è collegato al rapimento?
Non direttamente, però lo sarà tra qualche scrittura, si ricollega al rapimento. Però ho pensato di spiegare un po' il crescendo, com'è che la situazione cresce arrivando al rapimento, perché questo sono cose molto molto interessanti, perché trattano della tribolazione.
Bene.
Va bene, allora lì dicevamo, puoi leggere l'ultima parte del verso 7?
Verso 7. E quando avranno terminato la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà.
Ok, quindi qui vediamo che i due profeti saranno uccisi, però dice quando? Ci dà la cronologia del momento che vengono uccisi, dice quando avranno terminato la loro testimonianza. Ora, abbiamo letto all'inizio del capitolo che essi profetizzeranno per 1260 giorni,
sì,
42 mesi. Quindi vediamo qui che la loro testimonianza termina alla fine dei 42 mesi, cioè alla fine della tribolazione. Questo è un punto importante per capire quando è il rapimento. Quindi bisogna ricordarsi che essi vengono uccisi alla fine della testimonianza, che è alla fine
della
tribolazione, cioè dopo i 3 anni e mezzo, va bene?
Chiaro.
Andiamo avanti, verso 8.
Verso 8. I loro cadaveri giaceranno sulla piazza della grande città, che simbolicamente si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il loro Signore è stato crocifisso.
Ok, quindi attualmente la Gerusalemme presente agli occhi di Dio è come Sodoma, Egitto, cioè un posto pagano, perché in effetti gli ebrei di oggi ancora non si sono pentiti che hanno respinto Gesù, lo hanno crocifisso, tuttora oggi lo respingono. Quindi nello spirito quello che noi chiamiamo Terra Santa agli occhi di Dio è Sodoma ed Egitto. Quindi non è affatto santo. Sarà santo quando di nuovo la gente della nazione, gli israeliani, gli ebrei, si convertiranno a Cristo, che avverrà appunto, avverrà proprio quando al momento del rapimento cominciano a convertirsi, come appunto vedremo. Vai.
9. Gli uomini dei vari popoli e tribù e lingue e nazioni vedranno i loro cadaveri per 3 giorni e mezzo e non lasceranno che siano posti in sepolcri.
Quindi qui è una profezia importantissima, qui è una profezia che parla della televisione, della televisione intercontinentale, della televisione satellitare, perché dice tutti i popoli, tutte le nazioni vedranno i loro corpi come fanno a vederli. Questa è una profezia che mostra che parla di come un giorno ci sarebbe stata televisione e la televisione intercontinentale e satellitare. Quindi questa è una profezia. Quindi sta dicendo che tutti i popoli, tutte immagini andranno in onda, i notiziari radio e televisivi. Ecco qui i cadaveri di questi due terroristi che probabilmente alieni o quello che sono, che terrorizzavano il mondo, che scatenavano putiferi, disastri nazionali, terremoti. Finalmente il nostro grande leader è riuscito a fermarli, sono stati uccisi, eccetera eccetera. Immagino che i notiziari mondiali parleranno così, più o meno come parlavano di Hitler o di Stalin nei notiziari, nelle televisioni russe, tedesche, locali, tutto a favore. Solamente che quando questi mostri sono caduti sono diventati villani, e la gente che votava per loro, che li sosteneva eccetera, sono diventati normali. È tutta un'ipocrisia. In effetti il mondo del diavolo continua, è solo in Cristo che c'è un cambiamento.
10. Gli abitanti della terra si rallegreranno di loro e faranno festa e si manderanno regali gli uni agli altri, perché questi due profeti erano il tormento degli abitanti della terra.
Cioè li chiameranno terroristi, li chiameranno alieni che vengono da altri mondi con questi poteri eccetera, perché non credono in Dio, non credono nel potere dello Spirito Santo, non credono nella Bibbia e nelle profezie che la Bibbia aveva preparato per la venuta di questi due profeti. Quindi li chiameranno tormentatori mondiali, cioè è la definizione biblica di quello che oggi si usa per dire terroristi.
11. Ma dopo 3 giorni e mezzo uno spirito di vita procedente da Dio entrò in loro. Essi si alzeranno in piedi e grande spavento cade su quelli che li videro.
Grande spavento cadde su quelli che li videro. In televisione, tu ti immagini, dopo che si sono rallegrati e si mandavano regali e alla pazza gioia, tutti in discoteca a celebrare, al ristorante a mangiare, tutti, grazie Gesù per questi pappagallini che ci accompagnano col sottofondo. Gloria al Signore. Quindi tutto un tratto, dopo tutto questo, ecco che si un grande raggelarsi mondiale.
È resurrect.
Sì, che tu ti immagini, le televisioni dicono qualcosa non funziona, qui c'è qualcosa che non va. I due cadaveri si stanno rialzando, i morti risuscitano e i due terroristi sono di nuovo in vita. Tu ti immagini il terrore del mondo. Oh no! Ecco che ci risiamo, tormenti, cataclismi, eccetera. Però, cosa dice? Furono rapiti in cielo, come dice?
11,
una voce?
Ah, 12.
12.
Ed essi udiranno una voce potente.
Udirono una voce potente che diceva?
Che dal cielo diceva loro, salite quassù. Essi salirono al cielo in una nube e i loro nemici li videro.
Ok, e quindi una voce è salita quassù. Cioè, qui siamo alla fine della tribolazione, alla fine della loro testimonianza. Quindi abbiamo letto in 1 Tessalonicesi 15 a 17 che prima risorgeranno i morti, poi verrà il rapimento. Quindi questa è la risurrezione dei morti, questi erano morti, capisci?
Yes.
Questa, capisci?
Yes.
Quindi Paolo diceva, prima risorgeranno i morti, dopo noi che saremo viventi. Quindi il rapimento ancora non c'è, però ecco che inizia la risurrezione dei morti.
Ok, so they die just before the rapture, just two, three days before the rapture.
Sono morti alla fine della tribolazione. Per 3 giorni e mezzo i loro cadaveri, o 3 giorni e mezzo prima della fine, se vogliamo,
Ok,
probabilmente sarà così, e i corpi giaceranno, cadaveri morti per terra, al suolo, una voce li chiama, risuscitano, si innalzano, ascendono al cielo, grande terrore nel mondo, televisioni dal vivo, i presentatori terrorizzati, la Rai 1, la Rai 2, la Rai 3, e le televisioni di Berlusconi, quelle di Murdoch, se ci saranno quelle o altre televisioni, tutti terrorizzati. Che succede? Che non succede? e vedono con le camere, le telecamere, zoomeranno, vedranno questi corpi che spariscono nelle nuvole. Ok? E poi?
13. Mm-hmm. In quell'ora ci fu un gran terremoto e la decima parte della città crollò e 7.000 persone furono uccise nel terremoto. E i superstiti furono spaventati e diedero gloria a Dio del cielo.
I superstiti furono spaventati e diedero la gloria a Dio. Quindi, cosa dice la parte della città fu distrutta? La rileggi quella?
What is that?
There was an earthquake in the city.
Ah, 13. In quell'ora ci fu un gran terremoto e la decima parte della città crollò e 7.000 persone furono uccise.
Ok, quindi la città, qui sta parlando di Gerusalemme dove Gesù fu crocifisso, la decima parte di Gerusalemme crollerà. Tutte quelle rovine sante, che la gioia dei turisti, la gioia dei botte, dei negozietti che vendono souvenir, quelle rovine sante crolleranno. Mm-hmm. Perché per Dio dei Santi non sono le case 2000 anni fa, ma è il corpo di Cristo di oggi. Allora, e 7.000 moriranno nel terremoto, perché quando Gesù torna, quando ci sarà il rapimento, verrà con un terremoto. Uh-huh. E 7.000 moriranno nel terremoto, il rimanente darà la gloria a Dio. Cosa significa? Che in quel punto, a quello sarà il momento che gli ebrei si convertiranno a Dio, si convertiranno a Cristo. Va bene? Infatti questo lo puoi vedere anche in se andiamo in Zaccaria, vediamo proprio questo in Zaccaria. Ok? Allora, Zaccaria 12 e 14 parla del rapimento e di Armageddon. Ecco qui. Vedi, Zaccaria 12, 9, dice in quel giorno, Zaccaria 12 e 14 parla di rapimento e Armageddon, parla, in quel giorno verrà che io mi adopererò per distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme. Tu vedi che già oggi Gerusalemme, Israele, è circondata solamente da nazioni nemiche, okay, a partire dal Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Sudan, Etiopia, Yemen, Arabia Saudita, Iran, Iraq, chi c'è più, Libano, Turchia, e andando sempre più a est, Afghanistan, Pakistan, cioè tutta Israele è un'isola in un mare di musulmani. Uh-huh. E tutti parlano di una cosa, vogliono la stessa cosa, vogliono cancellare Israele dalla mappa, vogliono distruggerli, vogliono eliminarli completamente, perché l'Islam è una religione di violenza, loro convertono il mondo uccidendo, non è che stanno all'amore di Gesù. Allora, dice, in quel giorno io mi adopererò per distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme. Quindi queste nazioni musulmane faranno bene a prepararsi, che se non accettano Gesù saranno distrutte. E nonostante adesso Israele è ancora un popolo pagano, anticristo, che respinge Gesù, però quando giungerà il momento che si convertiranno, ecco che Israele sarà di nuovo benedetta, capisci? Torneranno a essere popolo benedetto di Dio. Poi il verso 10, riverserò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione, ed essi guarderanno a me, a colui che hanno trafitto. Faranno quindi cordoglio per lui, come si fa cordoglio per un figlio unico, Gesù, no? Saranno grandemente addolorati per lui, come si è grandemente addolorati per un primogenito. E in quel giorno vi sarà grande cordoglio in Gerusalemme. Cordoglio, cordoglio, cordoglio. Cos'è? Gesù dice, Matteo 24, 29 e 31, che quando ritorno per il rapimento vi sarà cordoglio. Le nazioni, le tribù faranno cordoglio. Perché? Israele farà cordoglio perché capirà che ha crocifisso il proprio Salvatore. E le tribù del mondo faranno cordoglio perché i due profeti risusciteranno e andranno in cielo, e faranno cordoglio perché questi due terroristi sono risorti, faranno cordoglio perché ci sarà un terremoto subito dopo. Quindi cordoglio a tutte le parti.
So these Jews, they got converted just because the two witnesses, they go to heaven and that's it?
Tu dici se gli ebrei si convertono solamente perché due testimoni vanno in cielo.
How do they connect?
No,
how do they know that's the rapture and resurrection?
Si convertono, com'è che sanno perché si convertono? No, non si convertono perché i due testimoni vengono ascendono in cielo, niente affatto. E Zaccaria 12 e 10 ho appena letto, si convertono perché Dio dice: riverserò sulla casa di Davide, gli abitanti di Gerusalemme, lo spirito di grazia e supplicazione, e guarderanno a me, a colui che hanno trafitto, e faranno quindi cordoglio per lui. Cioè faranno cordoglio, saranno spiaciuti, tristi, piangeranno, perché capiranno che da 2000 anni hanno respinto la verità, hanno respinto Gesù, il loro Salvatore, e faranno cordoglio perché in questo momento vedranno il rapimento. Qui avverrà il rapimento, qui Gesù torna, capisci? Infatti al capitolo 14 Zaccaria dice, verso 3, l'Eterno uscirà a combattere contro quelle nazioni come combatté altre volte. Quindi questo, in quel giorno, qui siamo in Armageddon, attenzione, in quel giorno i suoi piedi si fermeranno sopra il monte degli Ulivi, questo è Gesù che quando ritorna, Gesù è asceso dal monte degli Ulivi, Atti capitolo 1, è asceso al cielo dal monte degli Ulivi e dirà, e l'angelo disse ai discepoli, Gesù tornerà così come è andato via. Gesù tornerà e sullo stesso monte degli Ulivi che lui ha lasciato. Ora, dice qui Zaccaria 14,4, in quel giorno Armageddon, non il rapimento, rapimento tutto nell'aria, questo è Armageddon. Okay? In quel giorno i suoi piedi si fermeranno sopra il monte degli Ulivi che sta di fronte a Gerusalemme a est, e il monte degli Ulivi si spaccherà in mezzo da est a ovest, formando come una grande valle. Una metà del monte si ritirerà verso nord e l'altra verso sud. Tra l'altro una cinquantina